ci siamo? Siamo in diretta? No, ma noi ridiamo, scherziamo qua con lo studio, c'è Stefano Impallomeni, c'è
Marco,
Niccolò Ceccarini.
Ciao,
ciao.
Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti. Salutiamo anche chi ci ha preceduto, Lucio Marinucci, lo salutiamo. Che
grande Lucio.
Il grande Lucio, che tra l'altro è sempre partecipe anche in un'altra trasmissione del nostro palinsesto a tutta C, tutti i giorni, da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 11 e poi il pomeriggio dalle 18 alle 19. Direttore Niccolò Ceccarini, buonasera.
E buon pomeriggio di nuovo. Tra l'altro ho visto anche un grande Stefano Impallomeni che praticamente siamo riusciti a fare l'operazione, diciamo, liberato da Radio Firenze Viola, però poi dopo c'è stato un pranzo che è un po' ingombrante,
un po' anche di corsa, secondo me.
C'è anche questa situazione che comunque cercheremo di dipanare nel corso del pomeriggio, ecco. La digestione sta arrivando.
C'è una tagliata
che è stata tagliata
da smaltire.
Allora, dunque, ci siamo per questo pomeriggio, siamo in trasferta a Firenze, qui negli studi di Tutto Mercato Web, Radio Firenze Viola. Siamo venuti a trovare il direttore Niccolò Ceccarini.
Sì, che io ieri invece ho fatto il percorso opposto.
Hai fatto il percorso opposto, sei venuto a Roma, poi dopo abbiamo un po' di contributi da vedere. Cioè
hai fatto un recupero nella classifica dei pronostici, non indifferente.
Io d'altra parte, sai, non tolleravo il retrocedere così amaramente, però ci sono ancora tre giornate in cui posso fare ancora peggio. Ecco.
No.
No, vabbè, insomma, è tutto. No, mi sembra che poi Garbo non lo riprendiamo più. Se n'è andato via davanti.
Super bonus.
Torino-Bologna, ha indovinato il risultato esatto 0-0, preso in pieno, e quindi arrivederci e grazie, ormai non lo prende più nessuno.
Garbo ormai vola verso l'anno prossimo.
È un po' come l'Inter di quest'anno, ma si ripeterà l'Inter, caro Ceccarini, così andiamo subito su un argomento.
A me piace molto dell'Inter la programmazione, perché comunque
qui fa un po' caldo, però
Sì, lo so, però
lamentiamo un po' con Carlesi che salutiamo al di là del vetro, ci hai piazzato qua, che insomma vabbè, che non è
c'è ancora polemica?
No, però
Carlesi,
insomma,
no, per sapere dire, perché voglio dire,
sembra ci sia un
Carlesi
clima.
Di solito fa
Carlesi
un altro mestiere,
una griccia,
non ha nulla a che fare con il discorso della refrigerazione degli studi,
un'ottima...
non ha nulla
però
a che fare, per dirtelo, ma
qualcuno bisogna pure lamentarsi.
Lo so, è sempre con gli stessi, però sempre con gli stessi. No,
allora,
no, stavo dicendo, sì, mi piace molto questa programmazione dell'Inter, perché comunque hanno fatto a febbraio, quando spesso e volentieri mi parlano, no? Dice, ma tu allora come ti muoveresti? Ecco, io mi muoverei come ha fatto l'Inter, nei limiti di quello che può fare l'Inter. Perché? Perché ha preso Zielinski, perché ha preso Taremi, perché adesso stanno cercando di prendere un difensore giovane, per prenderlo più o meno bravo dovranno valutare se gli esce Dumfries, se gli esce Thuram, dovranno poi naturalmente fare un'operazione ancora più ampia. Però ecco, Bento è il portiere che hanno scelto nel caso vada via Udero. Idee molto chiare, molto semplici, molto lineari. Io credo che l'anno prossimo l'Inter parta nuovamente da favorita. Credo che alla Juve servirà, potrebbe farlo, perché no, per me, dopo quello che ha fatto quest'anno, perché non potrebbe farlo anche l'anno prossimo. Chiaramente la Juventus avrà bisogno di un po' più di tempo per ritornare a essere competitiva.
Dipende sempre da chi la guiderà al prossimo
anno. Ma non è questo, secondo me non è una questione solo di guida, perché comunque credo che lì ci sia un problema di rientrare di un determinato discorso, di fare un progetto nuovo, aumentare la qualità.
Progetto nuovo anche tecnico?
Sì, certo, assolutamente, potrebbe starci tecnico di squadra. Ora io sull'allenatore non te lo so dire tanto.
C'è un po' di mistero sulla panchina, vero?
Ma io penso che poi alla fine si tratterà di aspettare poco. Cioè la finale di Coppa Italia, tanto la Juve...
Ma per confermare Allegri o per andare su un'altra strada? Che tipo di strada?
Ma io questo a oggi non ho certezze, però penso che loro si troveranno dopo la finale di Coppa Italia, perché guardavo il calendario, se la Juventus batte la Salernitana, se non è aritmeticamente in Champions,
sì,
ci manca
no.
È aritmeticamente, credo. Quindi
fatta,
la Champions... Quella, ora,
tre, vedi, punti,
esatto,
tre punti però.
Se vincono con la Salernitana hanno assicurato la Champions, e poi dopo ci avranno la finale di Coppa Italia. Al di là di questo vedo un po' di stanchezza in generale, quindi non lo so quello che potrà succedere, però io rimango alle notizie.
Ma stanchezza di chi?
In generale un po' anche visto dell'ambiente, no? Questo, sono stati tre anni comunque, diciamo, intensi, anche per lo stesso Allegri sono stati
Allegri ha detto
intensi.
Che lui è stanco e non giocherà al Gabbione, non andrà nel Gabbione quest'estate.
Però comunque io penso...
Sono passati gli anni,
sì,
ha detto.
No, capito.
L'ho detto lui, io non l'ho detto io.
No, comunque,
ha detto che si sente un leone, hai sentito? Hai fatto la domanda alla Belva, che Belva si sente?
Sì.
Avete presente nella savana i leoni?
Ecco, safari, safari.
È safari, che vuol dire?
Che è un leone.
E che fa nel safari il leone?
I leoni.
Sta lì, accusa, guarda, controlla.
C'è un'altra cosa sui leoni.
Sì. Comunque, tanto però, che alleni la Juventus o non alleni la Juventus, tanto Allegri ha voglia di fare ancora. Quindi, sicuramente il suo futuro è abbastanza scritto. Cioè, cercherà. Se
però traspare,
Juve,
però, sì. Nick, traspare un pochino di tristezza. Cioè, voglio dire. Avrebbe voluto una coda diversa, possiamo dire così, conoscendo
sì,
anche
una coda.
Sì, però io credo che spesso e volentieri si sopravvaluti un po' anche l'organico della Juve, perché sul lavoro di Allegri, perché comunque
sai che io sono sempre un po' rompipalle.
Sì, no, vabbè, no,
due vittorie nelle ultime 14 partite è colpa dell'organico.
No, allora a parte il fatto che hanno rallentato, stanno rallentando un po'.
I numeri
sono
numeri, ma
insomma, però la Juve ci ha messo.
La Juventus secondo me ha avuto il contraccolpo della partita con l'Inter, dove loro forse magari pensavano ad andare oltre ogni limite lì.
E siamo d'accordo.
Poi
dopo Empoli.
No, certo, sicuramente stanno andando piano, non c'è, però. Ci sono delle partite, la Juventus ha pareggiato e meritava di vincere, perché se Vlahovic davanti alla porta prende il palo.
Sì, però ne ha vinte alcune che non meritava di vincere prima.
Sì, ho capito. Però secondo me, alla fine, se lui l'anno scorso ha fatto. L'anno scorso ho detto mille volte: l'anno scorso ha fatto il dirigente, non ha fatto l'allenatore. Poi io sono sempre dell'idea, no, che alla fine è un po' come il Milan: se il ciclo deve finire, finisce, punto e basta. Non è questo, però. Dire che se anche un domani non ci sarà Allegri alla Juventus c'è la rinascita totale, sarebbe molto ingeneroso nei confronti di Allegri, secondo me.
Ma finisce una storia.
Sì, no, ma come dire, ecco, ora è tutta un'altra Juve. No, non sarà un'altra Juve.
Però scusami, comincerà... sempre perché sono rompipalle. Però se lui finisce quest'annata, il terzo anno, l'Allegri bis... attendendo la finale di Coppa Italia, se non la vince sono zero titoli in tre anni.
No, ma non c'è dubbio.
Che fai? Sì. Non è che puoi dire grazie per non avermi fatto vincere in tre anni nulla.
Ma sono d'accordo. E questo naturalmente è chiaro, che se lui perde la finale di Coppa Italia, la sua posizione, anche agli occhi, no, generali, anche il discorso della riconferma, perde posizione, perde chance. Però secondo me alla fine sembra, no, che la Juventus... tutti i problemi della Juventus siano dentro la figura di Massimiliano Allegri, sì, che certo. Secondo me non è questo, non è questa la lettura, diciamo così, equilibrata. A mio avviso. Poi se uno non vuole, cioè, voglio dire, italiano, qua succede la stessa identica situazione, ora con sfumature diverse, però italiano, quando la Fiorentina perde è sempre colpa di italiano.
E va a fare sempre gli stessi errori, però.
Sì, però è sempre colpa di italiano. Però uno non si domanda come mai, se io sono in area di rigore, nella mia area di rigore, vedo in lontananza il centravanti, tiro una pallonata in avanti,
i
difensori gli girano intorno anziché andare a marcarlo. Ora sarà colpa di italiano anche questa.
Oggi
no?
Non devo leggere, quindi posso
quindi voglio dire, no, però... cosa voglio dire? Che c'è anche una qualità di giocatori che secondo me non è eccelsa. Poi sono d'accordo sul fatto che la Juve poteva
allora
fare
questo valeva anche
più
per altri allenatori, cioè faccio io mi piace sempre, ma non mi sento parlare
io adesso so dove volevo arrivare, però c'ho delle risposte.
Dai, okay. Rispondi te o rispondo io?
Tu sai dove voglio arrivare.
Di Pirlo che ha vinto
lui mi ha detto
Coppa Italia,
adesso
infatti Pirlo Champions League.
Pirlo ha vinto
con quale squadra?
Che vuol dire?
Quale squadra?
Con la Juve.
Chi c'era?
Quindi?
Era leggermente, diciamo, più competitiva, mi lasci dire.
Va bene, era più competitiva.
Arrivare a Pirlo?
Pirlo no, lasciamolo stare a Pirlo.
Era per capirsi, insomma.
No, però voglio dire, tu hai detto, no, parlando di italiano adesso, dice, però voi criticate italiano quando si perde, però non il giocatore che fa l'errore, cioè... Io mi ricordo però un certo allenatore che veniva criticato per le sue impostazioni di calcio, a prescindere dai giocatori che c'aveva, perché faceva il fuorigioco al centrocampo. Italiano fa questo. Italiano perde le partite in fotocopia. Allora non può essere solo colpa dei giocatori. Io mi domando, lui darà dei principi alla squadra?
Sì.
Se il principio è quello di attaccare, fare la pressione alta, è come il caso di Pioli quest'anno, 42 gol incassati. Mettici che i giocatori hanno dei limiti. Mettici che Tomori, l'ultimo Tomori visto, veramente è una roba imbarazzante.
Sì, però secondo me ogni se situazione tu prendi tutti non è uguale all'altra,
ma ci sarà, ma questo per dire, ci sarà anche una responsabilità degli allenatori che mettono in campo la squadra, che gli dicono come devono affrontare la
partita. Caro Cecca, si è mangiata la tagliata col peperoncino oggi.
Però posso dire, Stefano ha giocato a calcio, va bene. Io credo che Stefano, a alto livello. Allora io dico una cosa, non penso che l'allenatore che l'ha fatto esordire in Serie A gli abbia detto, ascolta Stefano, se vedi uno che parte sparato verso la porta, stagli accanto e corrigli accanto fino in fondo, così almeno lo accompagni e poi vediamo che succede.
Ma no, io non
Stefano
sono
lì, però sa da sé che deve
Marco,
fare.
Ti faccio un altro
però
esempio.
Quello che dice Marco c'è del... cioè, voglio dire...
No, nessuno dice che è sbagliato.
Sta nel mezzo...
Ti faccio un altro esempio, così ti do tutte le carte in tavola. No? Quando c'era la Lazio di Sarri, tu vedevi spesso la squadra che doveva palleggiare in orizzontale. Perché? Perché c'era un input ben preciso, costruzione da basso, si palleggia, tic, cercavi... Arriva Tudor con i suoi limiti, poi discuteremo pure di Tudor perché... l'ultima che ha fatto, altro che Rosa sopravvalutata,
quella di Taccagni, la sostituzione.
Sostituzione che ha fatto nell'ultima gara, e poi gli allenatori mi parlano di Rosa sopravvalutata. Contro il Monza non puoi parlare di Rosa sopravvalutata, ma devi dire che cacchio ho combinato in questa partita, che ho levato tutto, ho fatto un macello, però c'è la Rosa sopravvalutata. Poi i tifosi ci credono, perché molti tifosi credono alla Rosa sopravvalutata. Contro il Monza non puoi parlare di Rosa sopravvalutata. Ma apro parentesi e chiudo parentesi. Viene Tudor.
Ieri Fare l'ha anche detto. Certo, ha detto che, insomma, voglio dire, quando l'anno scorso vi siete stupiti tutti del secondo posto della Lazio a fine campionato, io sinceramente non ero molto d'accordo su questa valutazione, perché la squadra è di alto livello e di qualità. Poi è chiaro, c'è stata anche la penalizzazione della Juventus, sono state tutta una serie di cose. Però la Lazio, secondo me, è una squadra forte, sono d'accordo. Però quindi... ti dico, tornando anche ai singoli, ci sono, secondo me, delle situazioni in cui. È come il giornalista, ti puoi dare, voglio dire, a un giovane giornalista delle indicazioni, verifica la notizia, senti di qui, senti di là, però poi ci vuole anche l'iniziativa personale, cioè nel senso che se te vedi che in quel momento lì, se te aspetti un quarto d'ora, l'intervista non la fai, te devi prendere, avere la faccia come il di dietro, andare dritto, dico, perché o la faccio ora o non la faccio più, quindi serve sempre... il singolo dubbio. Anche poi ti dico, tornando a Italiano e poi si ritorna su Allegri, Italiano, io dico una cosa, io personalmente te l'ho già detto altre volte, ti dico che non rimpiango, perché secondo me è un allenatore ancora incompleto,
perché è già andato via.
Sì, per me va via, però è un allenatore incompleto, per me non hanno in questo momento un'offerta completa. Benissimo. Però ti dico, è un allenatore ancora incompleto che si può completare con una forte dirigenza. Io ne sono convinto, che gli spiegherà due o tre cose che deve fare quando naturalmente va a fare degli errori. Però lui gioca da 2 anni senza un centravanti di ruolo, gioca da 2 anni senza gli esterni che segnano, gioca da 2 anni con una squadra che comunque sia ogni anno cambia.
Come,
e lui la deve...
centravanti di ruolo, non ha cambiati 4.
Sì, ti sembra che ce l'abbia funzionato?
No, però
e gli esterni funzionano se uno gioca 4-3-3, cioè...
Perché segnano così poco, però?
Segnano così poco perché secondo me non c'hanno... Guarda, io non sono un amante delle statistiche perché non mi piacciono proprio per nulla. Però...
più colpa dei giocatori?
No, io dico più colpa dei giocatori. Vado a vedere. Allora, Iconé, io ti faccio questo esempio. Io Iconé, quando sono andato a vedere il Lille, quando c'era la voce che la Fiorentina prendesse Iconé, sono andato a vedere. Io l'ho guardato e ho detto, probabilmente io non ci capisco nulla di calcio, perché per me non è un esterno. Per me, che sono giornalista. Ora viene fuori.
Allora perché vuoi giocare come esterno?
Perché gli hanno portato questo. E lui è un esterno e l'ha adattato a fare l'esterno. Che deve fare?
E che fa nella vita Iconé?
Secondo me, se guardi bene, è più un trequartista. Cioè lui non sta mai sulla fascia.
Però,
si accentra sempre.
Ma se non è un esterno, se io a te ti porto... Allora, facciamo anche un esempio su altri lavori. Se io ti porto una persona che ti dico, guarda, questo... deve fare questa cosa, ma non è in grado, ne fa un'altra meglio, tu lo devi adattare a fare un'altra cosa. Cioè l'allenatore, se quello non può fare all'esterno, facesse il ruolo che è in grado di fare, quindi cambiasse lui qualcosa. Cioè io credo che ci siano degli allenatori integralisti fino alla morte. Cioè se gioca così, punto e basta.
Leggi questo messaggio, dai.
No, uno dice che sembri un tifoso della
Juventus. Sì, in effetti io sono una militanza...
Ma finalmente è uscita fuori la tua natura.
Una militanza... io andavo...
Era ora, questa è la grande rivelazione di Maracanà di oggi.
Gli Altarini dice che...
Io partivo da bambino da Prato e siamo aggiunti.
È stato gobbo, da piccolo, ma non se lo ricordo.
Andavo a vedere tutte le partite della Juventus. Lui partiva da Prato, io partivo da Firenze Sud, però ci siamo mai incrociati.
È vero che una volta, Bisenzio, questa me la ricordo, che l'abbiamo vissuta insieme, tu feci una telecronaca, no, una radiocronaca della Juventus e hai scatenato l'ira dei tifosi della Viola, perché ti hanno dato dello Juventino in quella radiocronaca.
Purtroppo ho fatto...
perché hai fatto il professionista, diciamolo.
Sì,
pure.
No, ma dico, ho fatto anche... Io, per esempio, guarda, una di quelle di cui più vado orgoglioso è Roma-Barcellona ribaltata da Manolas, mi sembra.
Sì.
Ecco, io ne vado fierissimo.
E lì
hai
strillato
lì
come un matto.
A parte, vabbè, che la tribuna stampa la tribuna stampa dell'Olimpico, diciamo, era leggermente, come posso dire, ma caso una fumogenata, eravamo in sud, praticamente. Cioè, la situazione ambientale divertente. Sì. E quando c'è stato il gol di Manolas, che mi ricordo ancora, angolo di Under, colpo di testa di Manolas, poi visto entrare la palla in porta, io mi sono messo a urlare, un casino, poi volava penne da tutte le... gente che si abbracciava.
Ci lasci gioire!
Sì. Gente che mi abbracciava come se avessi segnato io, ho detto ora ragazzi vado sotto con la maglia di... cioè, però per dire, e quindi alla fine ci si ricorda sempre delle cose, no, che si può ricordare. Perché, per esempio, c'è un'altra anche bel ricordo di una radiocronaca del Napoli contro il Benfica, quando la decise Dries Mertens e dissi: c'è l'azzurro su Lisbona, solo l'azzurro quello del Napoli. Che... ed ero orgoglioso di quello che avevo detto, tant'è che a Napoli erano tutti contenti. Chiaramente segna la Juve, e quando un giornalista fa il suo lavoro sulla Juve, sul Napoli e sulla Roma, dov'è che vanno a controllare l'esultanza? Sul gol della Juventus.
E quindi là ti hanno fatto un casino.
E vabbè, ma cosa succede? Però insomma, io penso...
grandi critiche.
Sì, io penso di aver risultato nella stessa... Poi dico anche una cosa, no? A coloro che magari spesso
a me mi arrivavano messaggi, io confermavo che tu eri gobbo. No, da sempre è stato
gobbo. Ho partito
gobbo,
da Firenze Sud.
Assolutamente.
No, poi io dico sempre una cosa, no? Perché a volte quando eravamo a Premium, raccontiamo questo episodio, che io mi ricordo spesso e volentieri che... c'era il misuratore di esultanza, no? Cioè te avevi praticamente, è una cosa, diciamo, una metafora per dire, no? Che la gente ti misurava, sei stato 7 secondi a dire il gol di quello, 6 e mezzo quell'altro,
sì,
ma ci sarà la differenza tra uno che tira a 30 metri e prende l'incrocio dei pali e uno che l'appoggia di palla, cioè davanti a porta vuota, o non ci sarà?
No.
Però la gente spesso e volentieri su queste cose diventa... Tra l'altro, guarda, ti racconto questo episodio bellissimo, che eravamo a fare la telecronaca sempre del premio, eravamo io e Giovanni Galli, me la ricordo ancora, e mi sembra che Kroldrup, difensore della Fiorentina, interviene in netto ritardo su Locatelli, il botto io lo sento dalla tribuna, no? Io chiudo gli occhi, era passione alla Fiorentina, poi naturalmente essendo io, nonostante quelli che dicono, simpatizzante della Fiorentina, Apriglio che tu la fischia il rigore, no? E l'arbitro corre, poi non c'era il VAR, non c'era nulla, vado a vedere il replay e Giovanni Galli correttamente: questo è il calcio di rigore in favore del Siena. Non l'avessimo mai detto io e Giovanni Galli, è giù.
E stanno rinfacciato quando hai risultato per la rigore.
No, quello è dopo successivo. Vabbè, tornando alla Juventus, ecco, io credo che la Juve l'anno prossimo sarà una Juventus ancora con l'inserimento di alcuni giovani.
Però l'allenatore non lo sai esattamente.
No, io non so.
Hai dei dubbi su Motta?
Io non so, allora,
non sei sicuro?
Io non sono sicuro che sarà Motta se dovesse andare via Allegri.
Ah, la lanci così.
Secondo me ce n'hanno un altro paio di nomi, ma non me li chiedo
perché hai captato qualcosa?
Direi di sì.
Però
ho captato, ma non so quali possono essere. Però secondo me
più
qualcosa...
per un ripensamento di Thiago Motta?
No,
perché
secondo me non hanno proprio deciso. Mm. Cioè, nel senso... non...
però che si siano...
cioè, secondo me è chiaro, no?
Che si siano sentiti...
Sentiti, no?
Clamoroso.
Mi hanno detto che comunque la pressione della Juve c'è sempre stata.
Sì, però ragazzi,
l'interessamento.
Io su questo spesso e volentieri uso la teoria.
Adesso mando subito un messaggio.
No, uso la teoria, diciamo così, della logica. Allora, Thiago Motta quanto guadagna a Bologna?
Che ne so.
Facciamo una cifra, 5, va bene?
No, meno
5, no,
più
5 per dire da 0 a 10 guadagna
sicuro.
5, va bene?
Pure più del Pallomeni.
Esatto. Allegri alla Juve guadagna 10, va bene? Se Thiago Motta va via dalla Bologna e va a un club come la Juventus, avrà dei problemi a trovare un accordo economico con il club tra virgolette che lo va a cercare, o quello forse probabilmente non è il vero problema? Il vero problema è la scelta. Questo dico, perché non è un problema economico. Thiago Motta...
secondo me, allora, diciamo, quando giocano Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund oggi?
Giocano stasera? No, stasera c'è Paris Saint-Germain contro Borussia
e quindi
Dortmund.
Quindi sarà appollaiato davanti alla televisione.
Dici Thiago? Beh, io credo questo, guarda.
Se dovesse andare male per il Paris Saint-Germain, Thiago Motta potrebbe intavolare, no?
Guarda,
stiamo facendo fantamercato.
Io ti dico solo questo, che secondo me Thiago
diciamo
Motta...
una cosa seria.
No, guarda, Thiago Motta, questo sogno di andare a allenare un giorno il Paris Saint-Germain ce l'ha.
Lo sappiamo tutti.
Ce l'ha. Poi è chiaro, ci possono essere anche altri step nella sua carriera, però io guarda, do ancora qualche piccolissima percentuale che possa rimanere al Bologna, perché poi alla fine cioè, se tu stai bene in un
per
posto,
completare un lavoro, come ha detto Gilardino,
sì, potrebbe anche completare
bello
un lavoro, Gilardino, però potrebbe anche andare via, non lo so,
Gilardino? Che rimane al Genoa per completare il lavoro,
ho capito,
di Gilardino.
Ma a Genoa complimenti a Gilardino, insomma, mi sembra un po' differente la cosa. Ti devi misurare, se arrivi quarto devi migliorare il quarto posto, oppure devi rifare un altro tipo di campionato, Nick? Del genere è più, c'è
ma
la Champions League.
Guarda, Armando scrive: ma mi spiegate perché non prendiamo Conte, che è una garanzia? La Juve, se non c'è Conte, non si può andare avanti. Cioè, non si
no,
può...
io guarda, io sono dell'idea che insomma,
è roba da matti.
Io sarei per evitare ritorni, andrei su qualche profilo diverso.
Ma non vi siete stufati?
Comunque, tornando alla domanda, poi abbiamo divagato su 4.808
sì,
cose.
Poi ci fermiamo un attimo.
Io credo che la Juventus abbia pronto un percorso lasciamo perdere l'allenatore, proprio sulla squadra. Coop Miners è il giocatore di riferimento del centrocampo
che ieri entra, segna.
Vlahovic,
se non
Chiesa,
entra lui,
basta, buono, sì. Stefano, dai.
Se non entra lui probabilmente l'Atalanta
un
non
filino di gas l'Atalanta ieri,
se non
filino,
entra Coop Miners,
beh, hanno fatto un po',
non la porta a casa Gasperotto.
Poi la grande squadra in quei momenti tira fuori papà, due
comunque,
schiaffoni e via.
Poi anche davanti Chiesa e Vlahovic, se dovessero arrivare delle offerte importanti li potrebbero far partire. Io per esempio non ho certezze anche che questi due giocatori sicuramente ci saranno l'anno prossimo alla Juve. C'è tanti aspetti.
Chi?
Che Chiesa e Vlahovic.
E dove va Chiesa? Hai visto oggi? Allora, no, due giornali lo danno per il rinnovo, uno lo dà alla Roma.
Ma io lo dà alla Roma. Vicino.
Bisogna pagare, eh?
Qualcuno dovrà pagare qualcuno.
Insomma,
quanto cash,
conoscendo
quanto?
Giuntoli ci sarà quanto da cash? Pagare abbastanza.
Quindi tu pensi che Chiesa o Vlahovic possono partire?
Allora, Vlahovic,
a proposito di cifre grosse, questa è una notizia. Il Chelsea, non so se tu mi puoi confermare, Nick, avrebbe già fissato la non possibilità, cioè l'impossibilità da parte di chi vuole acquistarlo, sto parlando di Lukaku,
sì.
Sai, il rinnovo del prestito, se ne ha parlato,
sì, sì.
Fissato 38 milioni di sterline.
Anche perché l'ammortamento. È l'ammortamento.
Quindi,
diciamo, da quando
non
è
apre
tornato.
Più il rinnovo del prestito, cioè se volete Lukaku l'ha messo
comprate
in vetrina.
Mi sembra giusto.
Cartellino, 38 milioni
di
sterline.
Che sarebbe in euro?
Sono, 42.
Sì, sono un po' più di 40
42
milioni.
Per Lukaku.
Volevo un calcolo preciso.
Mamma mia, mi la...
42 milioni.
Sai che hanno detto che Napoli potrebbe essere interessato?
L'ho letto anch'io questa cosa. Io
42 milioni, ecco. Voi spendereste 42 milioni
no.
Per avere Lukaku?
Io no. Io per esempio
20-21 o 23-24? Perché c'è un Lukaku 20-21 e c'è un Lukaku
23-24.
Io solo se era quello di Conte l'avrei preso.
Io
so le taglie, l'anno.
Quello di Conte l'anno ancora dietro.
Io sarei andato su un altro profilo.
Anche io.
E andrei su un altro profilo.
Voi che cosa fareste, cari amici? Al 331-8200-213. Cosa fareste con Lukaku? Andreste su Lukaku alle cifre che ci ha illustrato in Pallomeni? Quanto sono?
42 milioni.
38 milioni di sterline, 42 milioni di euro.
Oppure un altro profilo. Ceccarini è per un altro profilo.
Io sì, io prenderei un Jonathan David dannata.
Dannata. In Pallomeni lei per che profilo è?
Beh, Lukaku è forte, però il prezzo
è alto. Quindi anche tu sei un po' titubante.
Sì, titubante per il costo, non per l'affidabilità del calciatore. Ma Bonifessa, hai visto che...
Ma sei ingrassato?
Però cosa straordinaria.
Tu a forza di così, sono due giorni che
è venuto a pranzo con voi, per caso.
È venuto a pranzo.
Ah, ecco.
Ha detto che avete
però
mangiato.
Sono due giorni che dici così, a forza di dire questo segna pure giovedì.
È entrato, 5 minuti già sudava, perché era sovrappeso, ha fatto un tunnel, assist.
Perché non lo so, studio qua probabilmente. C'era caldo prima, no?
Vedi, adesso si sta bene perché è intervenuto immediatamente Carlo.
Boniface
che non rientra nei compiti di Stefano
però,
Carlesi, ricordiamolo,
però
ci ha
subito
fine...
dato una
grande
mano.
Che...
Carlesi, ragazzi, è una garanzia.
Carlesi e Griscia,
allora,
giusto?
Nella squadra Griscia, ideale Griscia. Si mette Carlesi e altri 10.
Esatto.
Tagliata e Griscia, sì, Carlesi. Sta fondendo già.
Qui rimani con te, che fai?
10 minuti,
altri
10
minuti rimani.
Sì,
ci sono anche due amici che arrivano, poi... Allora, tra poco ci fermiamo.